Radio Agorà. Una produzione di Radio Popolare, distribuita dal Circuito Raduni.
Radio Agorà. Guida nei meandri dell'Unione per raccontarvi quanto siamo già europei.
Buongiorno e benvenuti a Radio Agorà da Marco Di Puma. Proseguiamo oggi il tema della transizione dall'attuale economia fossile ad una carbon free. Questo processo coinvolge non pochi degli ambiti in cui le società moderne vivono e operano. Dalla cultura della crescita senza fine alle nuove tecnologie, dall'occupazione al tempo che abbiamo per limitare i danni del cambiamento climatico. E infatti della settimana scorsa la notizia che 12 paesi europei, tra cui l'Italia, e il movimento ambientalista nella persona di Greta Thunberg hanno fortemente criticato la scadenza del 2050 che la Commissione si è data per raggiungere l'obiettivo di emissioni zero. La loro richiesta è che la data sia anticipata al 2030. Ne abbiamo parlato con alcuni esperti. Gianni Silvestrini, direttore scientifico del Kyoto Club, che insieme a Giambattista Zorzoli è autore di Le trappole del clima e come evitarle. La crisi cui ci troviamo di fronte, ormai in evidente accelerazione, non è solo ambientale, ma anche sociale ed economica, provocata da un modello di sviluppo distorto che sta mettendo a rischio i limiti di sicurezza per la sopravvivenza della società umana. Questo è quanto voi avete scritto nel risvolto di copertina del vostro libro.
Esatto.
A questo punto mi vengono alcune domande spontanee. Qual è il modello economico compatibile con l'ecosistema?
Beh, diciamo che una larga parte del pensiero economico imperante considera possibile il fatto di riuscire a disaccoppiare l'andamento delle emissioni dal PIL sostanzialmente.
Cioè renderli indipendenti l'uno dall'altro?
Sì, sostanzialmente sì. Ci sono stati dei casi in cui questo è avvenuto, però c'è anche uno studio recente che ha fatto l'analisi di tutta una serie di paesi e si vede che riuscire a rendere disaccoppiamento costante nel tempo, cioè non solo per alcuni periodi, ma per lunghi periodi, come questo era quello necessario, e non solo per alcuni paesi, ma per molti paesi, anzi per l'intero globo, è una cosa che finora non è riuscita. Allora a questo punto, se questa impresa di riuscire a disaccoppiare il PIL dalle emissioni dei gas climateranti è complicato, probabilmente bisogna mettere in discussione proprio il modello economico e fare in modo che si riescano a garantire le condizioni necessarie di equità, di occupazione, ma rivedendo alcune delle regole di funzionamento del modello stesso.
Quali sono queste regole?
Ma per esempio rivedendo la fiscalità. La fiscalità deve essere rivista sia dal punto di vista ambientale, pensiamo a una carbon tax intelligente. Noi nel libro parliamo di una proposta di carbon dividend che è suggestiva, cioè far pagare una carbon tax anche abbastanza elevata, magari progressivamente crescente, e poi le entrate distribuirle in maniera uguale per tutti i cittadini, col risultato che la fascia più debole della popolazione aumenta il proprio potere d'acquisto. Ha fatto il caso negli Stati Uniti con una carbon tax di 100 dollari a tonnellata, il 20% più debole avrebbe un aumento del proprio reddito dell'11%. Le fasce intermedie non sarebbero granché toccate, anzi avrebbero un vantaggio, e il 20% più ricco avrebbe una riduzione del reddito dell'1%. Quindi sarebbe anche una forma di
redistribuzione.
Sì, contribuisce anche
a diminuire la forbice tra i più ricchi e i più poveri. Diciamo.
Esatto, perché tra l'altro queste forme sono già esistono in Canada, le hanno già adottate, e quindi è un esempio di uso della fiscalità che che va efficace dal punto di vista delle emissioni. Un altro esempio è eliminare tutte le forme di fiscalità di cui godono le fossili, di sussidi, cosa che viene chiesta dal G7 e dal G20 ma non viene attuata. Quindi i due elementi devono essere trattati insieme per avere successo.
Perché lei ci sta dicendo che ridurre le diseguaglianze incide sulla possibilità di raggiungere gli obiettivi di uno sviluppo senza emissioni, equilibrato e con emissioni compatibili.
Che poi, diciamo, è la linea della Laudato Si, dell'enciclica di Papa Francesco, che mette sempre insieme l'impegno contro la crisi climatica con quello per ridurre le diseguaglianze sociali. In effetti le due cose devono marciare insieme per avere successo, sia l'una che l'altra.
Per il periodo 2014-2020 il budget europeo dei fondi di coesione è di 351,8 miliardi di euro, circa un terzo dell'intero bilancio comunitario.
Senta, invece, che cosa deve fare l'apparato industriale, produttivo, mondiale per compiere la transizione? Gli imponiamo noi come lo devono fare? Glielo chiediamo per favore? Che dobbiamo fare?
Beh, è una bella sfida. Del resto, l'Europa, nel momento in cui proprio quest'anno, 2020, definirà i propri scenari, le proprie traiettorie per diventare carbon neutral nel 2050, cioè in 30 anni, noi dovremmo riuscire a far funzionare un sistema industriale avanzato con un livello di emissioni vicino a zero. Potrà essere un po' più di zero, perché la neutralità significa che io potrò poi assorbire una quantità di carbonio per compensare alcune emissioni non facilmente eliminabili, per esempio la produzione di cemento, per esempio. Però questo cosa significa? Che noi dovremo affrontare una sfida che è veramente gigantesca. Allora, il mondo imprenditoriale, intanto il mondo imprenditoriale, una parte capisce che questa sfida è soprattutto avere fissato una traiettoria, degli obiettivi di medio e lungo periodo ambiziosi, relativamente ambiziosi. Sappiamo che una parte degli ambientalisti considera non sufficientemente ambiziosa questa scadenza. La situazione climatica è così grave, il cambiamento sta avvenendo con un'accelerazione tale che i paesi industrializzati dovrebbero fare di più perché tutto il pianeta riesca a arrivare a... Ovviamente i paesi in via di sviluppo, in via di transizione, non ce la faranno al 2050, ce la faranno al 2060, al 2070. Certo. Ma detto questo, effettivamente comunque è una sfida molto ambiziosa. E allora come si colloca il mondo delle imprese? Beh, ci saranno delle imprese che hanno capito che questa transizione è ineluttabile e quindi si attrezzano, ridefiniscono le proprie strategie alla luce di questo nuovo scenario. C'è chi l'ha fatto nel campo, per esempio, della generazione elettrica. Le utilities europee inizialmente non hanno capito che stava avvenendo una rivoluzione delle rinnovabili e hanno perso decine di miliardi di euro. Qualcuno l'ha capita per tempo e ha cambiato decisamente strategia, addirittura ha cambiato anche nome. Qualcuno come l'Enel si è attrezzata e adesso è leader mondiale delle rinnovabili. E succederà la stessa cosa nel mondo dell'auto, dei trasporti, cioè chi per prima si attrezzerà nella transizione verso l'auto elettrica avrà dei vantaggi, chi si attarderà avrà dei problemi. Quindi ci saranno sicuramente dei vincitori, ci saranno delle realtà. Fortunatamente questo è meno il caso dell'Italia, ma un paese che ha miniere di carbone o vive su petrolio e gas avrà più problemi e quindi dovrà rapidamente attrezzarsi.
Certo.
In parte lo sta facendo, l'Arabia Saudita e i paesi stanno ponendo molto sulle rinnovabili perché sanno che non è che durerà all'infinito questa situazione.
Certamente. Un'ultima domanda, Gianni Silvestrini. Nel vostro libro voi ponete un problema, come dire, un po' spinoso in qualche modo, cioè ideologicamente sdrucciolo, cioè quello del rapporto tra la popolazione mondiale e il raggiungimento della compatibilità con l'ecosistema. Voi, le vostre parole sono: contenere la crescita economica può essere vano se la popolazione continua a crescere. Di qui l'invito all'avvio di un dibattito aperto, non ideologico, sulla questione del controllo demografico.
Sì, è un tema spinoso, giustamente, che normalmente non viene toccato. però se facciamo i conti effettivamente ci rendiamo conto, da un lato è il tema che noi tocchiamo nel libro, che significa rivedere il modello economico, significa introdurre, rivedere i modelli comportamentali, introdurre concetti di sobrietà, e questo è un tema che alla fine si rivelerà importante e decisivo, ma anche toccare temi appunto come quello demografico, che raramente viene toccato, perché se questo nostro pianeta vorrà sopravvivere, anche questi temi dovranno essere toccati, e toccati in maniera intelligente. Quindi abbiamo ritenuto utile che nella discussione complessiva, tra i vari temi da affrontare, venisse posto anche questo, in maniera intelligente ovviamente, razionale, ma dovesse essere posto.
Gianni Silvestrini, grazie. Grazie di aver partecipato. Arrivederci.
Arrivederci.
Salve, arrivederci. La parola adesso a Stefano Caserini, docente di mitigazione dei cambiamenti climatici al Politecnico di Milano. Ingegner Caserini, lei anima il sito Clima Alteranti. La sua funzione è quella di guidarci per mitigare questi cambiamenti e arrivare eventualmente a emissioni zero. Ma le azioni per mitigare questi cambiamenti quanto dipendono dal comportamento di noi singoli e quanto invece dalle scelte politiche o dei grandi gruppi industriali?
Dunque, quella che dobbiamo mettere in campo è una trasformazione globale del sistema energetico per affrontare un problema che appunto a scala globale. Di conseguenza sono fondamentali le azioni a livelli alti, innanzitutto a livello internazionale, poi a livello di Commissione Europea, a livello nazionale, quindi servono scelte decise negli investimenti sulle fonti energetiche a scala globale. Forse il ruolo dei comportamenti individuali è più importante nell'ambito politico, quindi nell'esigere dalla politica delle azioni di un certo tipo, non solo attraverso il voto che avviene, diciamo, non spesso, avviene dopo ogni 3, 4, 5 anni, ma soprattutto con un'azione politica di mobilitazione per spingere la politica a fare delle decisioni, a prendere decisioni concrete di tipo strategico sugli incentivi, sui disincentivi e sulle scelte infrastrutturali.
Beh, possiamo dire che una certa sensibilità la si nota in Europa, quantomeno osservando la crescita dei partiti verdi, quindi che si rifanno a un ecologismo.
Sì, c'è sicuramente una spinta in atto in Europa dal basso che ha contribuito a anche questa azione della Commissione Europea, che è stata proposta dalla Commissione Europea, dell'European Green Deal. In molti paesi va detto che la transizione però sta avvenendo, perché ci sono anche state delle scelte diciamo coraggiose dal punto di vista politico sulle energie rinnovabili, che hanno creato anche il campo. Quindi a volte si riesce a essere, insomma, si è più convincenti nel proporre la transizione energetica quando si comincia a vedere che ci sono dei risultati che si possono ottenere. Ad esempio sulle energie rinnovabili abbiamo dei dati molto interessanti sulla quantità di energia rinnovabile che già oggi viene prodotta, e questo aiuta a far capire l'importanza di arrivare a zero con le emissioni.
Sì, soprattutto aiuta a farci comprendere che tutto sommato vale la pena ingaggiarla questa battaglia, perché la possibilità di vincerla c'è, perché altrimenti uno perché dovrebbe darsi da fare se la sconfitta è certa.
Cioè, un esempio: in Germania questo febbraio c'è stato il 61% di produzione di elettricità da fonti rinnovabili. Quindi il 61% ti fa capire che, insomma, si può fare molto. Quindi chi è al 30-40% non ci sono dei vincoli, come si diceva una volta, tecnologici, per cui non si può salire con le fonti rinnovabili, altrimenti il sistema collassa. Quindi la transizione è possibile, la transizione verso energie rinnovabili.
Ma per tornare un po' alla domanda, io che cosa posso fare?
Ma quindi non c'è una sola cosa che dobbiamo fare tutti, ci sono tante diverse azioni, ognuno può scegliere da questo grande paniere di azioni che si possono fare quelle che sono più convenienti per lui, quelle che fa meno fatica a fare. Allora, innanzitutto noi siamo, oltre a ripetere quello che ho già detto, ma secondo me è veramente cruciale, quindi riscoprire il nostro ruolo politico di attori, perché tutto sommato viviamo in un sistema democratico, quindi le azioni che verranno messe in campo dipendono anche dalle scelte che noi facciamo di azioni, di mobilitazione. Dopo questo, per chi magari ha dei soldi investiti, ad esempio essere sicuri di non avere i propri risparmi investiti in aziende che magari che utilizzano questi soldi per magari costruire nuove centrali a carbone in Africa. Quindi investire i propri soldi nella transizione energetica, e questo conviene, ci sono anche delle rendite superiori se si investe nei titoli decarbonizzati rispetto a quelli con ancora dentro i combustibili fossili. Poi tutti noi siamo consumatori di energia, nel settore dei trasporti, nel settore del riscaldamento della casa, come elettricità, e qui cominciare a fare attenzione negli acquisti dei nuovi elettrodomestici rispetto magari a quando si acquista un'abitazione o anche un'automobile, cominciare a vedere di non considerare soltanto il prezzo o altri aspetti estetici, ma anche guardare la parte energetica, l'efficienza energetica del veicolo. Ecco, queste cose si possono fare naturalmente se c'è anche un bilancio economico che conviene, perché le persone giustamente non è che possono investire i loro risparmi nel comprarsi un'automobile da 40.000 euro. Quindi per cui è importante che ci sia anche una legislazione che aiuti queste persone magari a poter fare comunque degli investimenti, perché comunque risparmieranno in seguito. Quindi bisogna stare attenti, questo è un tema importante dell'European Green Deal, che questa transizione non sia un fattore ulteriore di disuguaglianza, quindi che non accresca la differenza fra quelli che non hanno possibilità di diventare efficienti perché non hanno capitali e quelli invece che possono farlo e quindi ci guadagnano ancora di più, perché se riescono a investire poi nel tempo ci guadagnano.
Certo,
questa è una grande questione politica.
Certo, ecco. Infatti qui, come diceva lei prima, questa è una scelta politica che le varie amministrazioni territoriali, dalla regione ai comuni per quanto riguarda noi in Italia, devono attivarsi proprio per rendere possibile, no, a tutti alcune scelte, che poi non sono scelte individuali che funzionano soltanto per l'individuo, ma sono scelte individuali che sommate cominciano a fare la differenza.
Sì, a livello di numeri della convenienza macro, quindi per lo Stato, di queste azioni, i numeri ci sono, quindi sono investimenti, ad esempio quelli negli incentivi, che poi vengono ripagati anche semplicemente perché c'è una trasformazione, un sistema tecnologico che crea posti di lavoro, che rende più competitivo il sistema paese.
Quindi io alla prossima riunione di condominio, la caldaia che dobbiamo cambiarla, non a gas, a gasolio sicuramente no, ma neanche a gas.
Ecco, questa è una grande scelta, sicuramente riuscire a passare già all'elettricità potrebbe essere, con una pompa di calore, potrebbe essere un passaggio già che ci si mette in linea con il 2030, 2040, 2050.
Quindi prima cambio gli infissi e poi posso insistere per la caldaia elettrica.
Ma allora, io suggerisco appunto di
anzi, per la pompa di calore
condominiale, magari con avendo già contattato qualche termotecnico, qualche esperto che è in grado di fare una prima analisi e far capire quali sono i possibili vantaggi, perché alla fine l'argomento migliore che si può usare in un'assemblea condominiale non è quello di salvare il pianeta,
no, è quello dei soldini,
non sposta gli equilibri, è quello di far vedere che la cosa ha un ritorno interessante, certo, su un investimento, e magari poi si dice anche meglio in una casa con meno spese.
Io la ringrazio molto, professor Casalini.
Arrivederci.
Radio Agorà, guida nei meandri dell'Unione per raccontarvi quanto siamo già europei. Ogni lunedì dalle 13 alle 13.30.
Per quanto riguarda l'Europa, la cosa che noi intendiamo fare è di andare dall'esperto, che anche in questo caso è il nostro Jorge Núñez, ricercatore senior del CEPS, che è un centro di ricerca e di studi sulle politiche europee. Jorge, buongiorno.
Buongiorno.
Una domanda secca. L'obiettivo dell'Unione Europea, peraltro scritto anche all'interno degli obiettivi della politica di coesione europea, cioè quello di aiutare, di gestire in qualche modo la transizione da una economia che si basa su energia da fonti fossili ad una invece carbon free o low carbon, in che cosa si esplica? Cioè quali sono gli strumenti che l'Unione mette o intende mettere in campo?
L'Unione Europea ha una certa quantità di opzioni mettere in campo per questo, ha bisogno di arrivare a eliminare l'emissione fino al 2050, per questo c'è bisogno fra poco di arrivare alla inflessione, vuol dire fra 10 anni dovrei cominciare a ridursi le emissioni per arrivare a quel punto, allora c'è bisogno di fare inversioni adesso, e per quello ci sono vari pilari. Uno è ovviamente trovare i soldi attraverso strumenti provano a attirare l'inversione private, vuol dire questi sono per esempio aiuti nel senso di prestiti a migliori termini, di investimenti, aiuti per incoraggiare l'investimento in questo settore. Ma una cosa che si deve fare in più è anche avere qualcosa per aiutare la transizione, vuol dire ridurre gli impatti sociali che possono venire da questa trasformazione. Ci sono, e anche occuparsi di area che non è soltanto la produzione di energia, ma anche l'efficienza energetica, l'impatto sui prezzi. Allora ci sono un sacco di strumenti che vogliono mettere in mossa. Alcuni di questi strumenti sono governati da un punto di vista nazionale, la Unione Europea dovranno mettersi d'accordo i paesi per avere dei cambiamenti anche nella fiscalità che aiutino a cambiare gli incentivi per la gente e anche per trovare un sistema fiscale anche più giusto, che aiuti la gente che ha più difficoltà.
Ma sulla fiscalizzazione si intende anche mettere delle tasse per esempio su aziende che continuano a produrre con fossile?
Ma sì, effettivamente
la famosa carbon tax.
Sì, c'è già il sistema di emissions trading system, che è il sistema di commercio di permessi di emissioni. Ma quello, l'emissions trading system, questo sistema è piuttosto per il settore che produce energia. Questo è piuttosto per. Ma ci sono alcune aziende che sono anche dentro, quelle di alte emissioni, come l'acciaio, il cemento. Queste industrie sono lì dentro, ma molte altre no. L'idea sarebbe di creare altri strumenti di questo tipo nel settore, per esempio, del trasporto, ma anche del trasporto piuttosto di imprese, per cambiare il modo dei trasporti. Ma facendo attenzione nel trasporto, anche facendo attenzione che non succedano cose come in Francia o in altri posti, perché i trasporti, il petrolio è già molto tassato e non è molto flessibile, non è che ci sono alternative immediate, allora deve essere fatto bene. Questa è una grossa discussione che c'è, ci sono il modo di incentivare il cambio, e per incentivare non ci sono soltanto le tasse, ma c'è anche il modo di fare più attrattivo l'alternativa, anche non è soltanto una questione di tassare tutto quello che è cattivo e dopo
no, certo, è quello di rendere economica anche l'alternativa.
Sì, e quello è uno degli errori piuttosto che era successo, mi sembra, in Francia, che la gente non ha percepito che ci sia veramente qualcosa che ricevono indietro per una tassazione del petrolio, per esempio. Allora lì c'è stata una tensione molto grossa, penso che si è capito, e non è possibile fare incentivare le cose se sono tutto sempre punizioni, diciamo, o che si vedano così. Allora lì ci saranno molte discussioni sulla fiscalità, ma la fiscalità continua a essere in grande parte una cosa di politica nazionale, non europea. L'Unione Europea non ha una enorme capacità di cambiare la fiscalità, possono mettersi d'accordo, dopo i paesi devono trovare il loro proprio modo fiscale di risolvere i problemi.
Jorge Núñez, grazie. Noi ci sentiamo perché tu sei partner del progetto Agora e quindi spesso ricorriamo alla tua conoscenza, alla tua scienza, al tuo fatto di essere peraltro a Bruxelles, quindi nel cuore di tutto ciò che si muove. Ti ringrazio.
Esattamente. Grazie a te.
Ciao, Jorge.
Ciao,
arrivederci. La trasmissione finisce qui, l'appuntamento è per lunedì prossimo. A tutte e a tutti una buona giornata da Marco Di Puma.
La trasmissione è parte di un progetto che ha avuto il contributo della Direzione Generale per le Politiche Regionali e Urbane della Commissione Europea. So why is it got to
be so damn cold? Entra nel team di radiofonica.com.
Il laboratorio multimediale di audio, video, editing, social media e conduzione.
Radiofonica, molto più di una web radio.